Ed è arrivato il momento di presentarvi la nostra ospite con la parola. Ben arrivata Francesca Cellina.
Grazie, buongiorno.
Ricercatrice senior e responsabile del team Sostenibilità e Società della SUPSI, lavora a Mendrisio, nel nuovo campus SUPSI, esatto?
Esatto, alla stazione.
Alla stazione,
giusto,
dunque,
per entrare sul tema.
Alla stazione, perché ci porta la parola?
Treno.
Treno, come mai treno?
Beh, io amo il treno come spostamento per la quotidianità, ma soprattutto per fare i viaggi. Mi piace un po' la sensazione di avventura e forse di vecchi tempi, di quando si viaggiava veramente sul territorio, si guardavano i luoghi, le persone e ci si metteva magari anche qualche ora in più, ma era un'esperienza molto più ricca, credo.
Il treno che però sta ritornando come mezzo di trasporto.
Spero, sì. Ci sono effettivamente dei segnali in questa direzione. Giovani, ma neanche poi solo giovani, che riscoprono per motivi ambientali soprattutto questo mezzo di trasporto e poi capiscono che anche tanti altri valori aggiunti ci rimangono legati.
Allora, sulla parola treno ci ritorniamo, perché il treno anche ci piace perché è bello vedere quello che scorre fuori dal finestrino, ma il treno ha qualcosa a che fare con la ricerca che Francesca Cellina sta lanciando in questo momento.
Sì, esatto, diciamo non solo il treno, ma mezzi di trasporto a basse emissioni di gas serra sono molto interessanti per noi, il mio gruppo di ricerca, come alternativa ai voli aerei per le vacanze, e vogliamo proprio capire se è possibile come dire, cambiare in maniera importante le nostre abitudini e usare un po' meno l'aereo e un po' più il treno, gli spostamenti via terra per andare in vacanza.
Allora, una ricerca che ha un nome particolare, si chiama
TRIPS, però è scritto TREPS, è un gioco di parole. Il TRIPS in inglese è il viaggio, ma il TREPS ci ricorda anche un po' l'albero, quindi la natura, qualcosa che è più vicino a un futuro più verde che ci piacerebbe raggiungere.
Allora, approfondiamo questa ricerca, perché poi da questa ricerca partono anche quegli studi in Eva di cui spesso rendiamo conto qui a Tra le Righe, queste ricerche delle volte anche su temi molto, molto strani, ma approfondiamo e poi torniamo anche sul treno dopo i Tiro Mancino. Voi potete scriverci allo 076 321 1113.
L'ospite di oggi è Francesca Cellina, ci ha portato la sua parola tra le righe, treno. È ricercatrice presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, la SUPSI per intenderci. Ha una laurea, una formazione in ingegneria ambientale e dopo ha svolto un dottorato di ricerca proprio in scienze sociali. Ecco, mi chiedevo, l'interesse per l'ingegneria ambientale è un interesse ereditato o un interesse così di pancia che è nato con la, non lo so, da un personale, insomma?
Ma allora, diciamo, l'interesse per l'ambiente è assolutamente personale, non ereditato, anzi fortemente sentito da sempre, da quando ero piccola. L'ingegneria un po' meno personale, neanche ereditato, neanche quello. Io ero brava nelle materie scientifiche a scuola, allora quando si è trattato di scegliere cosa fare, diciamo che questa cosa i miei l'hanno un po' rimarcata, il fatto che fossi brava in matematica e che quindi forse potessi entrare nel mondo dell'ingegneria, che sembrava dare grandi opportunità professionali. Per cui non è proprio una scelta.
È stato indirizzato.
Esatto. Poi l'ingegnere non l'ho mai fatto davvero, però sui temi ambientali sì, sono sempre rimasta molto fedele negli anni.
Non ha mai fatto l'ingegnere, ma perché poi ha assolto un dottorato e ha studiato le tecnologie digitali su come potevano aiutarci nel cambiamento delle nostre abitudini di vita, possiamo dire così?
Sì, ha sintetizzato proprio bene. Da tanti anni che col mio piccolo gruppo di ricerca alla SUPSI cerchiamo di sfruttare le tecnologie per cambiare i comportamenti, quindi come ci muoviamo sicuramente, ma anche come consumiamo l'energia in casa, ad esempio. Abbiamo fatto diversi progetti con delle app che invitavano proprio a usare in modo diverso gli apparecchi elettrodomestici oppure il riscaldamento. Quindi sì, sempre la tecnologia è un po' un filo conduttore conduttore in quello che facciamo.
Dunque è una tecnologia che ci può dare una mano, ci può aiutare a monitorare i nostri comportamenti.
Esatto, monitorare i comportamenti per chi è interessato ai numeri, quindi per la parte ingegnere che c'è in noi. Ma poi abbiamo anche lavorato tanto sulla possibilità di interagire con gli altri, con delle chat, con dei piccoli forum, adesso con i social media. Quindi usiamo le diverse componenti delle tecnologie sia per riflettere su noi stessi, sia per scambiarci, come dire, esperienze, riflessioni e suggerimenti con tutti gli altri, affinché poi il cambiamento ci sia davvero, perché lo sappiamo, non cambia una società, una persona da sola, è una collettività, una comunità che fa davvero la differenza.
E dopo, tutte queste informazioni sono utili a Francesca Cellina, ricercatrice, al team, per fare delle ipotesi?
Sì, noi abbiamo fatto queste app di cui parlavo, le abbiamo costruite in casa.
Diciamone una che io ricordo di aver intervistato Francesca Cellina, che era GoEco.
Esatto, GoEco è stato uno dei primi nostri interventi, un'app che a me è piaciuta molto, poi la facevamo in Ticino e in contemporanea sperimentavamo a Zurigo, quindi anche in realtà molto diverse. Comunque, ecco, noi costruiamo questi strumenti con i nostri colleghi sviluppatori informatici, ma anche persone molto lungimiranti, insomma, su come l'utente interagisce con lo strumento digitale, e poi dobbiamo capire se funzionano o no. Servono davvero a ridurre i consumi, a ridurre le emissioni, e per questo le sperimentiamo sempre con i cittadini. Abbiamo sempre delle chiamate aperte, degli appelli per chi ha voglia di mettersi in gioco e provare con noi, aiutarci a capire se la cosa ha senso, e quindi possiamo investire quantità di denaro maggiori, oppure forse meglio di no, è bella, ci piace molto, ma purtroppo non riesce a raggiungere quegli obiettivi che speravamo.
Allora, nel caso di questa app GoEco, era ognuno doveva registrare come si spostava, gli spostamenti casa lavoro, casa scuola, era volontario, uno registrava sono andato in bici, sono andato in treno, col bus, con l'auto, e poi da lì avrete fatto le vostre analisi su come ci si spostava nella Svizzera italiana. Invece per questo progetto, che anche qui c'è una chiamata a, diciamo, alla cittadinanza di partecipare, come funziona? Dopo so che non può proprio entrare nel dettaglio perché non può anticipare troppo.
Esatto, sì, è una ricerca in cui abbiamo due gruppi di persone. Alcuni riceveranno una app e la sperimenteranno con noi tra la primavera e l'estate, altri la potranno ricevere dopo, quindi non posso raccontare troppo, perché altrimenti quelli che non la ricevono poi dopo magari ci daranno delle risposte influenzate da quello che dico, perché avremo dei questionari e monitoreremo, oltre all'uso della app, monitoreremo attraverso dei questionari online, delle semplici serie di domande di qualche minuto, alcune informazioni, e lo faremo nel corso del tempo per circa un annetto, 4 volte in cui chiediamo di rispondere ai questionari. E comunque la app in questo caso non monitora, non fa un po' la lettura a distanza di tutto quello che facciamo, ma al contrario ci dà suggerimenti, quindi ci dà proposte per destinazioni di viaggio più vicine e magari raggiungibili in treno, quindi appunto, ecco, che ritorna un po' alla mia parola chiave, ma se non in treno, con un autobus, oppure in un auto ma bella pieno carico, così che le emissioni siano poche.
Abbiamo detto che sarà un esperimento, un'applicazione che si concentrerà proprio sull'idea del viaggio sostenibile, quindi su che tipo di spostamento prediligere. Io mi chiedevo, anche la destinazione, che sia vicina o lontana, ha un impatto? Per esempio penso ai fenomeni della gentrificazione, no? Io adoro la Spagna, mi piacerebbe tantissimo visitare Barcellona, ma l'isola Canarie. Però ecco, questa tendenza alla gentrificazione, quindi all'emarginazione anche delle persone locali, comporta una serie di problemi che vanno a toccare anche l'ecologia. È compresa anche questa problematica? O è un po'... Oltre.
È oltre, perché noi lavoriamo sull'aspetto dei viaggi, però è chiaro che questo è un tema chiave. Con le nostre scelte di turismo possiamo portare benefici a una popolazione locale oppure no. E il problema è trovare qual è il compromesso giusto, perché spesso e volentieri il turismo è la risorsa economica che la popolazione locale cerca, ma quando arriva oltre un certo livello, ecco che si vedono solo gli aspetti negativi. Non è un tema che affrontiamo noi, però abbiamo cercato comunque di dare delle metodologie monete che siano un po' diverse, un po' nuove, quindi diciamo più per sollecitare l'attenzione delle persone, per dire ma ti propongo questa cosa che tu sicuramente non avrai mai fatto, ma sicuramente dietro abbiamo la consapevolezza e la sicurezza di non andare a portare problemi laddove già ce ne sono. Mm-hmm. Ecco, non abbiamo proposto Barcellona e ci saranno altre mete che vi invito a scoprire se parteciperete al progetto.
Allora, per questo progetto di ricerca TRIPS, la chiamata per i partecipanti è importante. Si cercano 500 persone che vivono in Ticino.
Vivono, lavorano, studiano.
Ecco, in Ticino. Che vogliano partecipare al progetto. Dunque siamo nel campo della, un po' della scienza partecipativa. Grazie a questa partecipazione si contribuisce a un progetto di ricerca.
Esattamente, è proprio l'importanza del avere a che fare con dati di persone reali. Mm. Che ci fa capire se questa cosa funziona o non funziona, e quindi ci servono cittadine e cittadini qualsiasi che ci diano un pochino del loro tempo, poco devo dire, perché 5 questionari su un anno, insomma 10 minuti l'uno, si fa in fretta a rispondere. E poi la app, per chi sarà invitato a usarla, speriamo che sia un piacere, ecco, non una cosa fastidiosa che si fa perché
dopo
è
dobbiamo
necessario.
Dirlo, fra questi 500 metà saranno sorteggiate e potranno usare la app, gli altri invece non l'avranno, risponderanno ai questionari, e da lì si vedrà se uno strumento come la app cambia o influisce sui nostri comportamenti, sulle nostre scelte di viaggio.
Esattamente,
ho compreso bene.
Ha compreso perfettamente, perché noi avremo questi questionari che saranno uguali per tutti. Le risposte immaginiamo che possano essere un po' diverse a seconda di chi usa la app e chi non la usa. Quindi se ci sarà una differenza vuol dire che questa app ha avuto un impatto. Se altrimenti rispondono tutti uguali sui temi su cui noi facciamo le domande, vuol dire che avere o non avere l'app non produce nessun impatto. Quindi
non vale neanche la pena svilupparla.
Esatto, non lavoriamo
investire
più noi in questa direzione, ma non solo il nostro gruppo di ricerca, più in generale la società che volesse fare un investimento commerciale, ecco, diremmo no, meglio di no, perché non serve davvero, orientatevi su qualcos'altro.
Francesca Cellina, lei mi diceva che questo metodo è sempre più usato anche nelle scienze sociali, lo conosciamo nella sperimentazione dei farmaci, per esempio, per capire se un farmaco è efficace o meno, se produce gli effetti sperati quando lo si sperimenta, ma sempre più questo metodo viene adottato anche fuori dall'ambito medico.
Sì, esatto, noi ci ispiriamo proprio ai principi medici e poi lo applichiamo su temi che hanno rilevanza sociale. La transizione energetica o ecologica, come vogliamo chiamarla, funziona? Sì, no, che cosa serve affinché possa veramente produrre gli impatti e i risultati attesi? E noi cerchiamo di studiarlo in maniera rigorosa, perché è chiaro, abbiamo una responsabilità grossa, no? Dobbiamo dare dei risultati che possano essere credibili e sui quali poi le istituzioni pubbliche, i politici possano prendere delle decisioni e mettere parte dei soldi della nostra comunità in una direzione o in un'altra. Quindi i metodi sono sempre più rigorosi anche nelle scienze sociali.
E allora, come ci si può candidare a far parte di questo progetto di ricerca TRIPS?
Beh, direi che è la cosa più semplice di tutte. Noi abbiamo un sito web che si chiama www.trips.ch, quindi TRIPS con due .ch, e lì sono un po' spiegate le condizioni di partecipazione, i premi, perché non l'abbiamo detto, ma abbiamo anche tanti premi per 2.500 franchi complessivi in Luga, la moneta di Lugano. E in fondo alla pagina c'è un bel tastino giallo con scritto partecipa, si clicca lì e poi si tratta di darci l'indirizzo email, che è già sufficiente per noi come, come dire, conferma dell'iscrizione, e a quel punto poi manderemo il primo dei questionari, che è la base sulla quale si costruisce tutto nei prossimi giorni.
E dopo si capirà forse se si è stati sorteggiati da una parte o dall'altra. Proseguiamo con i Take That e poi torniamo a parlare con Francesca Cellina. 14:48, questo è Tra le righe, è il momento, l'ospite che ci porta una parola. L'ospite oggi è Francesca Cellina, che è ricercatrice senior e responsabile team sostenibilità e società della SUPSI. Ci ha portato la parola treno. Francesca Cellina nasce e cresce a Varese, ha 48 anni, due figli che stanno diventando grandi. Che età hanno?
Beh, una ne ha 19, quindi è grande.
È grande. Ama spostarsi con la sua bicicletta pieghevole, abbiamo letto sul sito della SUPSI.
Sì, è vero, ce l'ho sempre con me, infatti.
E dunque è questo, col treno, e poi la bicicletta si srotola.
Si apre e mi fa fare l'ultimo pezzettino di strada, se possibile in discesa, così faccio poca fatica.
Non è una bicicletta elettrica?
No, ancora vado con quella, con la forza delle mie gambe.
E dunque è questa la sua, ha la valigetta da ricercatrice e poi la bici
nell'altra mano,
perché spesso viaggiare in treno comporta trovare una soluzione per gli ultimi chilometri, per raggiungere veramente il luogo dove si deve arrivare. È quello la criticità del treno.
Questa forse, poi l'altra grossa criticità percepita è il fatto che sia rigido il treno, quindi ha degli orari ai quali dobbiamo sottostare e poi spesso è in ritardo, questo non si può negare. Ecco. Non tutti i treni sono puntuali come i nostri treni svizzeri. Quando si viaggia magari anche fuori dalla nazione, qualche piccolo contrattempo va messo in conto. Però se si viaggia per vacanza, forse anche quello è parte dell'esperienza che si potrà raccontare tornati a casa.
Dunque, appunto, il treno come anche un'avventura, e anche se c'è qualcosa che va storto, lo si può vivere con lo spirito del vacanziere.
Beh sì, alla fine non siamo costretti a usare quel treno che ritarda tutti i giorni, è comunque qualcosa di diverso dalla nostra quotidianità, e poi chissà, magari quel treno in ritardo ci apre delle opportunità per fare cose che succedono dopo, non si sa mai, no? Che cosa si perde, che cosa si guadagna cambiando un po' i piani rispetto a quello che c'era all'inizio.
Sì, perché in effetti usare il treno per vacanza, usarlo come pendolari è molto diverso. Continua a leggere. Ama ridare nuova vita a oggetti e mobili del passato. Dunque, non ha fatto l'ingegnera, però con le mani se la cava col bricolage.
Allora,
Francesca Cellina,
se la cava non si sa. A me piace, mi piace molto. Poi ovviamente i miei risultati sono proprio basic. Ho ereditato qualche mobile antico, vecchio forse più che antico, dei miei nonni, e mi è piaciuto ripulirli e ridargli una nuova vita, una nuova possibilità.
Anche questo potrebbe essere parte della sostenibilità, no?
Certo.
Ridare vita agli oggetti invece di acquistarne nuovi. Riflettavamo con Neva in redazione se una vacanza sostenibile non è davvero un ossimoro, una contraddizione in termini.
Ma io direi di no, proprio quest'idea che facciamo nuove esperienze fuori dalla quotidianità è l'elemento a cui puntare, e queste nuove esperienze non devono essere necessariamente dispendiose di denaro o di energia o tali da produrre grandi quantità di emissioni, molto di più di quante ne facciamo nella nostra quotidianità. Ci sono le vacanze a piedi, e questo è un grossissimo trend, una tendenza che sta emergendo, no? Viaggi di magari 100 km, 200 a piedi per 10 giorni di fila senza usare altri mezzi di trasporto, e questo è un'evasione completa dalla quotidianità, ma è anche altrettanto sostenibile. Il problema forse è se noi prendiamo l'aereo per iniziare il nostro viaggio poi a piedi, allora ecco che come dire, il bilancio energetico climatico cambia un pochino, però se ne trovano tante di occasioni di fare qualcosa di diverso, interessante, nuove scoperte, esperienze, ma poco impatto, quindi quello che tutti noi dovremmo cercare di fare in futuro.
Sì, dunque è come andare a illuminare una zona che ora non è illuminata, che ci dice: ma anche lì c'è un po' di avventura, un po' di scoperta, un po' di entusiasmo. È un po' così che voi volete fare con questo, con questo progetto di ricerca.
Mi sembra una bellissima definizione, un bel modo anche per promuoverlo. Sì, certo, noi ingegneri non siamo arrivati a pensare a questa bella visione dell'illuminare delle opportunità che adesso sono un po' nascoste, sono in un angolo buio, ma è esattamente quello. Cioè, vediamo con una luce diversa le cose che sono più vicine, che possiamo esplorare in maniera differente e renderci conto che danno altrettanta soddisfazione, o forse anche di più, di altri tipi di vacanze a cui siamo abituati negli ultimi decenni.
Allora, continuiamo a illuminare questa parte che rimane più nell'oscurità, anche perché c'è anche il tema un po' del senso di colpa o di far sentire in colpa le persone che magari scelgono una vacanza con l'aereo. Dopo voglio sapere, Francesca Cellina, come affronta questo problema. Ascoltiamo Gracie Abrams e poi torniamo a discorrere con Francesca Cellina. Vi ricordo il numero 076 321 1113. Se avete domande, se siete incuriositi, se volete far parte di questi 500 persone che possono partecipare a questo progetto di ricerca. Allora, il progetto di ricerca TRIPS, avviato dal team Sostenibilità e Società della SUPSI, di cui è responsabile Francesca Cellina, che è nostra ospite a Tra le Righe con la parola Treno, fa parte anche però di un progetto di ricerca più grande a livello nazionale.
Esatto, noi siamo parte di un progetto che si chiama Lantern, che è finanziato da un programma di ricerca dell'Ufficio Federale dell'Energia che si chiama SWIT. Adesso l'acronimo non mi ricordo cosa sia SWIT, ma insomma ha a che fare con la transizione energetica. Quindi sono tanti progetti che tutti assieme cercano di aiutare la nostra società a andare oltre l'attuale modello di consumo e di produzione di energia e cambiare passo in maniera radicale.
Cambiare passo, cambiare abitudini, cambiare stili di vita, illuminare l'angolo che dicevamo rimane più poco illuminato, più oscuro, per far capire che ci sono delle opportunità anche lì. E per quello la parola treno, viaggiare in treno, fra l'altro viaggiare in treno viene anche molto promosso e sostenuto nell'ambito dell'Unione Europea, che ha questo programma di collegare le capitali europee attraverso il treno, abbandonando i collegamenti aerei.
Abbandonando forse no, l'Unione Europea ecco non li vuole abbandonare, però sta rivitalizzando notevolmente il treno, perché appunto tutti i benefici di un mezzo di trasporto più ecologico, più amico del clima, diciamo, ci sono. E si tratta di ritornare indietro, perché c'erano le rotte che collegavano le grandi città europee, specie con i treni notturni, che sono la cosa che a me piace e personalmente affascina di più. Partire da una città, da casa, e il giorno dopo svegliarsi e essere in un contesto completamente diverso. Ecco, adesso gli investimenti sono forse più sulle grandi rotte per i treni ad alta velocità di giorno, ma comunque c'è fermento, ecco,
sì,
perché la domanda c'è,
sì.
E le infrastrutture, se non sono ancora disponibili, arriveranno a breve.
Sì, ne abbiamo parlato anche a Tra le Righe, a Tempo Reale, di queste nuove linee. Si parlava Londra-Ginevra in treno, Londra-Milano, Londra-Parigi c'è già, poi questi treni sempre più belli, progettati in maniera sempre più dettagliata, dove appunto anche i dettagli sono curati e sono accoglienti, spaziosi, proprio per far sentire il viaggiatore comodo. Sul treno si può lavorare, dicevamo, si può guardare il paesaggio che scorre attraverso il finestrino. Però qui c'è un po' anche la questione che noi però scegliamo per le vacanze ancora lo spostamento in aereo, Francesca Cellina.
Ma si sceglie, forse è diventata un po' la nostra normalità, no? Se si pensa alla vacanza, non c'è neanche un processo decisionale, l'aereo è il mezzo di trasporto che viene in mente, oppure c'è l'automobile, a seconda di quali sono le nostre mete, no? Se si va al mare con la famiglia, magari in un contesto verso l'Italia, più vicino, allora è l'auto, senza che ci si pensi, altrimenti è l'aereo. E noi in realtà cerchiamo di offrire nuove opportunità, nuove opzioni, senza colpevolizzare, quindi il senso di colpa che menzionava prima è fuori dalla nostra logica di pensiero. Noi valorizziamo, mettiamo in evidenza le cose altrettanto di valore, altrettanto appaganti che si possono fare cambiando un pochino la logica. E certo, qualche piccolo accorgimento in più serve. Io adesso sto pensando per le vacanze estive, in realtà è 2 anni che vorrei andare o in Marocco o in Portogallo, e insomma in aereo ci vuole niente. Mm-hmm. Arrivarci col treno sono 3-4 giorni e ogni volta ho il problema, non ho le 3 settimane che mi servirebbero per fare il viaggio. E quindi bisogna un attimo rivalutare il proprio tempo, spostare magari delle vacanze del resto dell'anno e metterle più vicine per fare un viaggio più lungo. Ma caspita, se potessi davvero arrivare in Marocco passando le colonne d'Ercole in nave e facendo il viaggio in treno, per me sarebbe un viaggio della vita, insomma un'esperienza epica.
Sì, viaggio è già la vacanza.
Esatto, diverso è salire a Malpensa in aereo e scendere a Marrakesh. Non ha la filosofia, la stessa sensazione, e forse non me ne ricorderò quando la racconterò ai miei nipoti. È diverso.
E qui però questo suo esempio rende bene la difficoltà, no? Mm. Della vita moderna, dove abbiamo poco tempo, dove siamo abituati anche il viaggio a non farlo più come i viaggiatori di fine Ottocento, ma dove il viaggio anche deve essere veloce, no? Lo spostamento, il trasferimento. E dunque qui rende bene l'idea del cambiamento che dobbiamo fare, di abitudini e anche di stile e modo di viaggiare. Allora, Francesca Cellina, entro quando si devono annunciare le 500 persone che partecipano al progetto TRIPS?
Allora, direi al più presto. Non abbiamo una data perché vorremmo partire con un buon numero di persone, e quindi non abbiamo detto entro il fine del mese chiudiamo, però ci piacerebbe veramente fine del mese, i primissimi giorni del mese di aprile, avere un buon numero di partecipanti, se non 500, diciamo 450, così qualcuno in meno lo accettiamo, ma dobbiamo avere le spalle solide, perché altrimenti partire troppo presto non ha senso. Quindi invito le ascoltatrici e gli ascoltatori, se hanno interesse, a guardare il nostro sito e prendersi qualche ora, diciamo, un po' di tempo, no? Per riflettere, e poi spero che decidano di iscriversi.
Grazie Francesca Cellina di essere stata a Tra le righe con la sua parola treno, ricordo, ricercatrice senior e responsabile team sostenibilità e società della SUPSI.